Richard Pearson lavora all'osservatorio di Princeton, nel New Jersey, in una grande stanza semicircolare, tutta al buio a eccezione di una lunga feritoia sul soffitto. Sta tutto il giorno in silenzio, con l'occhio appoggiato alla gigantesca lente del telescopio. L'unico suono che si percepisce è il ticchettio incessante del meccanismo.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. Professor, may I begin our questions?
Any time, Mr. Phillips.
Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope?
Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red disc swimming in a blue sea.
Questo professor Pearson lavora in solitudine nel suo osservatorio e non è abituato ai giornalisti, ma gli fa piacere parlare alla radio perché la popolarità che ne consegue gli serve per farsi finanziare i progetti. Quindi ha molta pazienza quando spiega ai radioascoltatori che osservando Marte con il suo potente telescopio non nota nulla di strano, soltanto un disco rosso che nuota in un mare blu. E ha ancora molta pazienza quando spiega che le strisce chiare sulla superficie del pianeta non sono canali. Su Marte non esiste acqua e non esistono canali, con buona pace di quelli che credono che Marte sia abitato. Il giornalista è un po' deluso. L'hanno mandato fino all'osservatorio per intervistare un grande scienziato, che però sembra divertirsi a smontare tutte le possibili curiosità dei radioascoltatori.
By the way, for the benefit of our listeners, how far is Mars from the Earth?
Approximately 40 million miles.
Well, that seems a safe enough distance.
La Terra e Marte sono abbastanza lontani per star tranquilli. Qualunque cosa stia succedendo lassù non avrà effetto a queste latitudini. Ma un dispaccio urgente dal dottor Gray del National History Museum di New York avverte il professor Pearson di investigare su una scossa sismica improvvisa avvertita nei dintorni proprio di Princeton.
Just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message. While he reads it, let me remind you that we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer, Professor Pearson. One moment, please. Professor Pearson has passed me a message which he has just received. Professor, may I read the message to the listening audience?
Certainly, Mr. Pearson.
Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote, 9:15 p.m. Eastern Standard Time. Seismograph registered shock of almost earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate. Signed, Lloyd Gray, Chief of Astronomical Division. Unquote.
Il professor Pearson non crede che la scossa sismica abbia a che fare con le esplosioni di idrogeno su Marte. Può essere un meteorite di grandi dimensioni, tutto qui, una semplice coincidenza.
Professor Pearson, could this occurrence possibly have something to do with the disturbances observed on the planet Mars?
Hardly, Mr. Phillips. This is probably a meteorite of unusual size, and its arrival at this particular time is merely a coincidence.
Thank you, Professor. We are returning you now to our New York studio.
Sì, la linea può anche tornare allo studio di New York, ma non è detto che ci sia qualcuno pronto a riceverla. Per fortuna che c'è sempre un pianista mezzo addormentato che a un cenno comincia a suonare.
Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News.
Pearson ha ragione. Il nuovo comunicato parla di un grande oggetto fiammeggiante, forse un meteorite, precipitato vicino a una fattoria di Grover's Mill, New Jersey, non lontano da Princeton. La scossa sismica registrata ha dunque una ragione precisa.
Special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth.
La CBS, fiutando lo scoop, si prepara a mandare un'unità mobile alla fattoria del signor Wilmut. Un meteorite è sempre un meteorite e i giornali sarebbero usciti soltanto il giorno dopo. Nel 1938 la guerra dell'informazione si combatte così.
We have dispatched a special mobile unit to the scene, and we'll have our commentator, Carl Phillips, give you a word picture of the scene as soon as he can reach there from Princeton. In the meantime, we take you to the Hotel Park Plaza in downtown New York, where Raymond Raquello and his orchestra are offering a program of dance music.